Illumina i miei occhi, Signore, perché non mi addormenti nella morte, perché il mio nemico non dica ho prevalso su di lui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e l'amore e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Riconosciamo i nostri peccati. Preghiamo. O Dio, che hai ordinato la penitenza del corpo come medicina dell'anima, fa che ci asteniamo da ogni peccato per avere la forza di osservare i comandamenti del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Parola di Dio.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Chi beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete.
Lode a te, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli, dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, allargano i loro filatteri, allungano le frange, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro che sta nei cieli. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Parola del Signore. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden. Ieri sera sentivamo questo racconto popolare molto sapiente, molto profondo. E io aggiungo anche molto spirituale, cioè chi ha scritto queste robe aveva molta familiarità con la preghiera, era diventato molto amico di Dio, poteva parlare di Dio come si parla delle cose che succedono tra noi, no? Poteva parlarne in maniera molto umana. E era commovente il racconto di ieri, che ci presentava Dio che come un vasaio prende dalla terra, la impasta con l'acqua e poi soffia dentro il suo respiro, no? Il suo alito. E quindi la terra, l'uomo di terra, Adamo, diventa spirito vivente, no? E quindi il racconto di ieri parlava di Dio creatore partendo dall'immagine del vasaio. Questa sera avete sentito Dio è il giardiniere, no? Il giardino è immaginato come un orto, un frutteto. I giardini più belli sono quelli che hanno alberi da frutta, sono quelli dove vengono sulle verdure, Quei giardini leccati dove passa la ditta, sì, sono belli, ma sono un po' di plastica, no? Questo giardino, che appunto è un frutteto, è come un'oasi nel deserto. Dicevamo che qui il caos è immaginato come il deserto, dove però zampilla una polla d'acqua. Il deserto si trasforma in un giardino, appunto. L'oasi nel deserto, che è l'immagine dello splendore e della ricchezza per un seminomade, l'oasi nel deserto è appunto, noi diremmo nel linguaggio comune, è un paradiso, no? Il giardino è pure un tema frequente nei testi mesopotamici e greci, che spesso mostrano il re che è attento alla cura del suo giardino, che è un po' simbolo del suo regno, no? Quindi i poveri che passavano attorno alla reggia e vedevano i giardini del re, no? Immaginavano Dio così, appunto, che aveva un bel giardino. Dunque piantò un giardino in Eden, a Oriente. Beh, sulla parola Eden ci sono state tantissime ricerche, no? Beh, una delle più plausibili è che Eden sia una parola collegata al termine abbondanza. Cioè Eden fa pensare a un luogo dell'abbondanza, abbondantemente irrigato, in opposizione al deserto, lussureggiante di verde, ricco di frutti, appunto, no? Di erbe e di frutti. La parola ebraica giardino è stata tradotta in greco da un termine di origine persiana, paradeisos. Interessante, no? Paradiso. Cioè paradiso è il termine persiano che indica il giardino. E in greco è stato tradotto così. una specie di parco, un luogo piantato con alberi, dove vanno gli uomini, dove si intrattengono gli animali, no? Gli esseri viventi. E le parole Eden e paradiso sappiamo che hanno conosciuto una posterità quasi magica, sia nel linguaggio cristiano, sia anche nella cultura laica, nella cultura mondiale, no? Cioè, Eden e paradiso sono diventati delle parole comuni, no? È importante, mi ha sorpreso sta roba qui rileggendo queste righe, cioè Dio non crea l'uomo nel giardino, la creazione dell'uomo viene fuori dal giardino, poi ce lo porta, è Dio che prende l'iniziativa di prendere l'uomo e metterlo nel giardino, che contiene ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. È descritto il rapporto al desiderio dell'uomo, sono alberi desiderabili, belli da vedere, buoni da mangiare, no? E noi lo sappiamo, tutti i giorni il momento più bello della giornata è quello in cui abbiamo davanti qualcosa che è bello da vedere e buono da mangiare, no? C'è la creazione, rinnova il suo piacere, la sua benedizione, tutte le volte che si offre a noi la terra come desiderabile, no? E in altri testi questa attrattiva di possesso, questo desiderio è proibito, per esempio in Esodo, nei comandamenti, non desiderare, ma qui non mi sembra che ci sia questo senso. Qui si vuole piuttosto sottolineare il fatto che gli alberi sono proprio belli e buoni, e quindi si vuole sottolineare la generosità del Signore Dio nei confronti dell'uomo, no? Cioè gli ha messo lì tutti questi alberi, belli da vedere, buoni da mangiare. Però ci sono due alberi particolari, e qui adesso nasce tutta, io non ve la tiro lunga e vi do solo due accenni. L'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Questi alberi, che probabilmente all'origine erano uno solo, poi sono diventati due, si sovrappongono, si distinguono, è difficilissimo capire l'origine di questo testo. All'origine appunto erano un solo albero probabilmente. Però quello che mi pare abbastanza chiaro è che tutte e due occupano lo stesso posto, sono tutte e due al centro del giardino, e tutte e due rappresentano, mi pare, lo stesso tema, cioè preservano una prerogativa di Dio. In questo senso sono proibiti all'uomo, no? E vi do solo due spunti: l'albero della vita, che sta al centro del centro della vita, no? Certamente è figura dell'albero sacro dei cananei, che si erge nel santuario, il totem, per alcuni versi. Isolato, quest'albero simbolizza l'asse verticale tra cielo e terra, no? E il testo vuol dire che esso è inaccessibile perché è metafora di Dio, punto di domanda, no? Vedete che anche noi abbiamo un albero verticale che è la croce, no? Lì in qualche maniera ci inginocchiamo, cioè non è uno tra noi, è per noi certamente, ma fa guardare in cielo, no? Così mi pare l'albero della conoscenza del bene e del male, con tutte le spiegazioni che si possono dare, mi pare la più facile è quella di collegarla al significato che ha la parola greca, la parola ebraica, conoscere, no? Conoscere vuol dire impossessarsi, vuol dire darsi un potere, cercare il dominio. E in questo caso, appunto, vuol dire volere una conoscenza illimitata del bene e del male, no? Conoscere il bene e il male è voler esercitare un potere oltre il campo che è dell'uomo e invadere il territorio di Dio e rifiutare di dar fiducia a Dio, di sottomettersi alla sua parola. Quindi, giardiniere, in Oriente a Eden, il giardino bello e buono da mangiare, no, l'abbondanza di Dio, e questi due alberi misteriosi della vita e della conoscenza del bene e del male, che esprimono in qualche maniera la differenza tra Dio e l'uomo, che l'uomo non deve valicare, se no appunto precipita nell'irrealtà, nella morte, no? Mi limito a suggerirvi due luoghi antropologici che escono da questo testo, dove si gioca la questione del rapporto dell'uomo con Dio. Beh, uno è il desiderio, evidentemente, anche se lì non è detto non desiderare. Cioè vuol dire che il desiderio dell'uomo ha qualcosa di vorace che lo può condurre alla morte. E l'altro tema che è corrispettivo, l'interdetto, la proibizione. La possibilità che il desiderio non sia mortale è che in qualche maniera gli sia posta davanti una trascendenza, un limite e perciò un rimando a un altro. Lo dico in questa maniera, no? Mi pare molto stimolante per pensare alla nostra cultura, nella quale invece non si può proibire niente e nella quale tutti i desideri devono essere soddisfatti e comunque non devono essere impediti da niente e da nessuno. Ma questo è proprio il segno del carattere flaccido di questa cultura, della sua impotenza. O come diciamo noi, della perdita del senso di Dio, no? Ma detto così può sembrare troppo esterno. Invece dire che si perde il senso di Dio vuol dire che non si gestisce più la fecondità del desiderio. Si obbedisce a un desiderio vuoto, nichilista appunto, mortale, no? E quindi per alcuni versi la prima forma che Dio potrebbe prendere in questa nostra cultura è la figura dell'interdetto. Se non si riesce a dir di no a niente, non si riesce a fermare Dio.
Io continuo a pensare e a meditare su questi testi della creazione e mi ricordo che sono stati scritti mentre il popolo ebreo era deportato in Babilonia, per cui era anche lui in una situazione di confusione, non so se paragonarla a quella del tempo di oggi, ma comunque erano in una cultura dove si trovavano storditi, lontani dal Tempio, lontani dai sacerdoti, lontani da Dio praticamente. Però loro l'hanno cercato questo Dio anche, diciamo, con la loro fantasia, con la loro mente, cercando di immaginare cosa Dio ha fatto per l'uomo, come ha fatto a creare il mondo e ha avuto delle trovate meravigliose, cioè loro non erano presenti alla creazione del mondo, ma loro hanno meditato e pensato a un mondo fatto da Dio, come avrebbe potuto farlo, come l'ha fatto. E con questo sforzo di raccontare quello che loro immaginavano, pensavano di Dio, ci hanno dato questi testi che sono meravigliosi e che aiutano anche noi in questo nostro tempo a usare di una caratteristica che Dio ci ha dato, che è la spiritualità, cioè il calare nel profondo di noi stessi per saper poi leggere la realtà con un occhio nuovo, con una capacità di capire quello che Dio vuole da noi e di ringraziarlo e di essere testimonianza per quelli che sono dispersi.
Io stavo pensando due cose. La prima è che sentendo parlare di questo giardino si ha proprio l'impressione che a Dio piacesse molto, che l'avessi fatto proprio bello, bello, bello. E nonostante ci tenesse tanto e che comunque lo affidasse all'uomo come appunto se gli facesse un regalo prezioso. E l'altra cosa che pensavo era invece che in mezzo al giardino ci sono questi due alberi, l'albero della vita e della conoscenza del bene e del male. E dopo si dice che Dio lo affida all'uomo perché lo coltivasse e lo custodisse. Mi veniva da pensare che in un certo senso gli ha posto il limite di non mangiare dei frutti di questi due alberi, ma gli chiede comunque di coltivarli e di custodirli. E mi fa pensare questa cosa, cioè mi chiedo che cosa voglia dire coltivare e custodire appunto l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. E quindi vorrei che stasera pregassimo perché l'uomo, perché ogni uomo, perché ognuno di noi in qualche modo si sentisse investito di questa responsabilità, di questo incarico. Cioè, io mi chiedo se nella mia vita con le scelte che faccio li sto coltivando questi due alberi, oppure se visto che non li posso mangiare allora non mi interessa neanche che vadano a finire male, insomma.
Come bello, Signore, vivere da fratelli.
Come bello, Signore, vivere da fratelli. Come bello vivere da fratelli.
Come è bello vivere.